mi ritornano nel cuore davanti a Gesù Eucaristia in questa adorazione le parole di Sant'Agostino che diceva ai suoi fedeli ormai tantissimi secoli fa. Il Santo Dottore invitava i suoi fedeli e invita tutt'oggi noi a incontrarci con Dio. Ma qual è la prima via per incontrare Dio? Il Santo diceva, la prima via per incontrare Dio è l'umiltà. La seconda è l'umiltà. La terza è ancora l'umiltà. Questo è il mistero e il segreto di ogni adorazione, l'umiltà. Per quante volte noi ci possiamo interrogare sulla preghiera, l'unica risposta sarà sempre la stessa, l'umiltà. Adorare è credere alla forza dell'umiltà. Adorare è decidere di essere umili. E Sant'Agostino dice ancora, se in qualunque cosa che facciamo di bene, l'umiltà non ci avrà preceduti e accompagnati e seguiti, la superbia ci rapirà dalla mano ogni cosa. Davvero l'umiltà è all'inizio di ogni cosa ed è il fine a cui tutto deve arrivare. Adorare è voler veramente conformarsi a Cristo, il quale ci ripete, imparate da me, che sono mite e umile di cuore. Conformarsi a Cristo, per arrivare a questo non vi è altra via da percorrere se non quella dell'umiltà. Nasce allora in questo silenzio di adorazione una domanda che può diventare un'inquietante domanda. Ma che cos'è l'umiltà? Come possiamo definirla? Se l'umiltà è il segreto nascosto dell'adorazione, come diventare umili? Se è più facile riconoscersi nei vizi, fra i quali al primo posto compare la superbia, come riconoscersi nell'umiltà? L'umiltà è nascosta proprio perché umile è al servizio delle altre virtù. L'umiltà è nascosta ed è avvolta da un profondo silenzio. Nulla c'è più di vero che possa rispondere alla nostra domanda che l'Eucaristia. L'Eucaristia è l'umiltà di un Dio che amandoci si nasconde, si annienta per essere la mia vita, per essere la mia ricchezza, e tutto si ordina a me, e tutto a me si dona. I santi percepiscono l'umiltà di Dio e ne danno testimonianza. L'umanità trepiti, l'universo intero tremi, il cielo esulti da quando sull'altare, nelle mani del sacerdote, è il Cristo figlio del Dio vero. Così scriveva San Francesco nella lettera al capitolo generale di tutti i frati. L'umanità trepiti. L'universo intero tremi e il cielo esulti quando sull'altare, nelle mani del sacerdote, è il Cristo figlio di Dio. O ammirabile altezza, o degnazione stupenda, o umiltà sublime, o sublimità umile, che il Signore dell'universo, Dio, il Figlio di Dio, così si umilia da nascondersi per la nostra salvezza in poca apparenza di pane. Ecco l'umiltà. Dio in Cristo è per la nostra salvezza umiltà in quanto è incarnazione dell'amore. Ecco il frutto dell'adorazione, l'umiltà. L'umiltà che è veramente la rivelazione dell'amore, è la rivelazione suprema di Dio. Adorare e riconoscere che non c'è una rivelazione più alta di Dio di questa umiltà. Solo l'umiltà di Gesù Cristo rivela l'amore di Dio, l'umiltà senza fondo, un'umiltà senza fine. Ma soprattutto in questa Eucaristia noi adoriamo l'umiltà dell'incarnazione, la carità della passione, il silenzio del suo amore. Gesù Cristo è davvero tutto per me, ma il suo donarsi totalmente a ciascuno di noi racchiude il prezzo del suo amore. Egli per sé è come non fosse. Nella sua natura divina, il suo nome è figlio di Dio. Nella sua natura umana, egli ha un nome, Gesù, Salvatore. Il suo nome è nome di relazione. Egli è soltanto relazione d'amore, l'Eucaristia è l'espressione, il sigillo e la garanzia di questo amore. Tutto qui è pienezza di Dio, tutto qui è realtà e silenzio. L'umiltà, come dicono i maestri spirituali, è la regina di tutte le virtù, anzi, è piuttosto il fondamento e la custode di tutte le altre virtù. Ma possiamo dire che l'umiltà è il nome stesso di Dio. Dio è umiltà, come Dio è amore. C'è un padre della Chiesa, Tertulliano, che dice: nulla è più caro a Dio dell'umiltà. Fermiamoci un attimo, con umiltà interroghiamoci davanti a Gesù, apriamo il cuore con umiltà, facciamo il silenzio con umiltà. Riconosciamoci per quello che siamo davanti a Dio con umiltà, perché solo nella misura della nostra umiltà possiamo davvero riconoscere la grandezza del suo amore, ma ancora di più sperimentarlo in noi. Meditiamo. Thank you. nulla è più caro a Dio dell'umiltà. Stupore infinito, silenzio affascinante, è l'umiltà che si manifesta nell'Eucaristia. Davvero è un abisso infinito di grazia, è un qualcosa che non si può descrivere, questa umiltà, proprio perché tutto si rifà a Dio. E allora adorare è entrare nel terreno sacro di Dio, e il terreno sacro di Dio si chiama umiltà, umiltà, umiltà. Come aveva detto Sant'Agostino, che la prima strada per raggiungere Dio è l'umiltà, ma ancora di più, sempre l'umiltà. L'umiltà del cuore, l'umiltà delle parole, umiltà delle sensazioni, umiltà e basta. C'è un legame profondo che dobbiamo riscoprire sempre in ogni adorazione, questa adorazione profonda, questo incontro con Dio che cambia e trasforma tutta la nostra vita. Davvero, l'adorazione altro non è che umiltà fatta silenzio. L'Eucaristia è il segno più umile che Dio ha scelto per comunicare con noi, e nulla però c'è più di difficile e più di faticoso per darne una spiegazione. L'umiltà non si spiega, ma si vive. Come la verità non si spiega, la si vive. Gesù, con la sua parola e la sua vita, è venuto a mostrarci, a insegnarci l'umiltà. Egli, venuto sulla terra nell'umiltà della carne, è vissuto per 30 anni nell'umile nascondimento di Nazareth, come il figlio del carpentiere. È morto nell'estrema umiliazione come un malfattore, mentre in realtà era carico del nostro peccato. Sconvolto dal dolore e dall'amore, con San Paolo possiamo gridare davanti a questo mistero: ha annullato se stesso, e questo lo ha fatto per me, ha annullato se stesso e l'ha fatto per me. Proviamo a ripeterci queste parole. L'Eucaristia è il Dio che è rimasto per me, il motivo per cui Lui è voluto rimanere insieme a me non è soltanto per se stesso e basta, ma per noi, perché in ogni momento della nostra vita, in ogni atteggiamento, possiamo sempre incontrarlo, possiamo sempre cercarlo, possiamo sempre dire: Gesù, tu sei con me e sei con me per sempre. Se mi piace pensare questa sua decisività, questa sua profondità, con me per sempre. Adorare, dunque, è qualcosa che va al di là del nostro pensiero. L'Eucaristia è davvero il segno di tutta l'umiltà di Dio. Si è ridotto per me a niente. Si è ridotto per me a niente. È sconcertante tutto questo. Mi fa una: davanti a te son cheto. Cioè, è silenzioso, non ho nulla da dirti, perché rimango stravigliato, e qui mi accorgo l'umiltà. Sì, davvero l'umiltà. si è ridotto a morire solo sotto colpi dell'odio, lui che era nella beata comunione d'amore col Padre. Adorare è sentire scandire nel cuore le parole ispirate dell'Apostolo Paolo quando afferma di Gesù: pur essendo di natura divina, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini, dall'aspetto riconosciuto come uomo umile a se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi. O davvero, come non poter ricordare le ultime meditazioni sul Salmo 50 del grande Savonarola, quando dice: o Dio, che abiti una luce inaccessibile, Dio nascosto, che nessun occhio corporeo è capace di vedere, nessun intelletto creato è capace di comprendere, e nessuna lingua umana o angelica è in grado di esprimere te, incomprensibile Dio, io cerco. Invoco te, o Dio ineffabile, qualunque cosa tu sia, te che sei ovunque. Io so bene che cosa somma tu sei, se pur sei cosa, e piuttosto d'ogni cosa tu sei causa, se pur sei causa, perché io non trovo un nome da poter dare alla tua ineffabile maestà. Tu dunque, o Dio, che sei tutto ciò che è in te, tu che sei la tua sapienza, la tua bontà, la tua potenza, la somma tua felicità, essendo misericordioso, che cos'altro tu sei se non la tua misericordia? Ecco quindi che la mia miseria sta davanti a te, o Dio che sei misericordia, e tu misericordia, che cosa farai? Certo, l'opera tua, non potendo tu scostarti dalla tua natura, e qual è l'opera tua? Togliere la miseria, risollevare gli uomini miseri. Abbi dunque misericordia, o Dio, miserere mei te, domine. Togli, o Dio, o misericordia, la mia miseria, togli i miei peccati, che sono la mia somma miseria. Solleva questo povero, manifesta in me la tua opera, esercita in me la tua virtù. L'abisso, invoca l'abisso. L'abisso della mia miseria, invoca l'abisso della tua misericordia. L'abisso dei peccati, invoca l'abisso delle grazie, ma l'abisso della misericordia è più grande dell'abisso della miseria. Perciò l'abisso, colmi l'abisso. L'abisso della misericordia, colmi l'abisso della miseria. Abbi misericordia di mio Dio, secondo la tua grande misericordia. Sì, adorare e scoprire la misericordia di Dio e ascoltare quella voce del silenzio che ripete: egli umiliò, svuotò se stesso, venne nel mondo proprio per questo. Egli era l'amore che si abbassava per ricercare l'uomo caduto nell'abisso. Adorare e avere gli occhi dell'umiltà per penetrare nell'umiltà stessa di Dio. Ma che cos'è questa umiltà? I santi le hanno dato un nome: misericordia. C'è un pensiero di Sant'Agostino che dice: l'uomo cadde miseramente, ma Dio discese misericordiosamente. Adorare è riconoscere questo scendere di Dio fra noi e il suo qui, qui, adesso. La sua è una presenza reale, concreta, nella realtà della nostra esistenza quotidiana. È qui. Colui che è disceso per me dal cielo è qui, colui che è entrato dentro l'oscurità nascosta del mio intimo è qui, colui che sta accanto alla ferita del mio cuore è qui, colui che mi tende la sua mano per accogliermi. Adorare e gridare che questa miseria e misericordia si incontrano, che giustizia e pace si baciano, e che la verità è germogliata dalla terra. L'adorazione ci introduce in una realtà che attira l'altra, in una dinamica sconvolgente, e questa dinamica sconvolgente non è altro che l'amore di Dio. L'amore di Dio, l'umiltà di Dio amore. L'umiltà di Dio si manifesta già nel mistero dell'incarnazione, è il suo l'inconcepibile abbassamento, è il suo circoscriversi nel tempo e nello spazio, lui che tutto trascende, è il mettersi nella povertà, nell'indicenza da parte di colui che tutto fa esistere, che tutto esiste perché c'è lui. Tutto fa esistere e tutto dona. Adorare è lasciarsi rivestire di umiltà. Come oggi San Paolo diceva, rivestitevi dei sentimenti di Cristo, rivestitevi della carità di Cristo. Sì, rivestitevi di umiltà. L'abito della festa per partecipare degnamente al banchetto di Dio è l'umiltà. E accettare la verità di Dio che supera ogni ragione o ragionamento umano, e accettare la logica dell'amore divino che spezza ogni umana prudenza. L'uomo Gesù vince perdendo, vince quando chiede di essere mangiato come pane, vince quando sigilla con il suo sangue il patto di un'alleanza eterna, vince quando fino all'eternità vuole essere qui con noi, in questa Eucaristia, vince negando se stesso proprio per in quanto uomo, rinuncia al potere di dominare, di affidarsi di fronte agli altri e sugli altri e si fa cibo e bevanda di salvezza per tutti. Alla scuola dell'Eucaristia non si può imparare che l'umiltà. Meditiamo insieme ancora. Thank you. alla scuola dell'Eucaristia si impara l'umiltà. E allora facciamo nostre le parole di Sant'Agostino. Signore Gesù, conoscermi, conoscerti, non desiderare null'altro che te, odiarmi e amarti, agire solo per amore tuo, abbassarmi per farti grande, non avere altri che te nella mia mente, morire a me stesso per vivere in te, tutto ricevere da te, rinunciare a me stesso per seguirti, desiderare di seguirti sempre, fuggire a me stesso, rifugiarmi in te, per essere da te difeso, temere per te e temerti, per essere fra i tuoi eletti, diffidare di me stesso, confidare solo in te, voler obbedire a causa tua, non attaccarmi a null'altro che a te, essere povero per te. Guardami e ti amerò. Chiamami perché ti veda e goda di te eternamente. Alla scuola dell'Eucaristia si impara l'umiltà. L'umiltà delle sue parole, del suo cuore, del suo stesso essere. Non c'è pagina del Vangelo che non racchiuda in sé il paradosso dell'umiltà. Il progetto di Dio si fa spazio attraverso il silenzio penetrante dell'umiltà. La luce di Dio silenziosamente entra nella nostra vita e ci trasforma. Non ha pretese se non di essere accolta e perdonarsi a noi, si fa umiltà. E questa umiltà di Dio, ciò che sconcerta l'Apostolo Paolo, che continuamente sottolinea nelle sue lettere, è quello che lui chiama scandalo del cristianesimo. Ascoltiamo questo brano tratto dalla Prima Corinzi, nel primo capitolo 22-31. Mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso. Scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Considerate infatti la vostra vocazione, fratelli. Non ci sono fra voi molti sapienzi dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili, ma quello che è stolto per il mondo Dio l'ha scelto per confondere i sapienti. Quello che è debole per il mondo Dio lo ha scelto per confondere i forti. Quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha scelto per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. Grazie a Lui, voi siete in Cristo Gesù, il quale per voi è diventato sapienza, per opera di Dio, giustizia, santificazione, redenzione, perché come sta scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore. Adorare è appunto questo, vantarsi nel Signore, provare una gioia grande mai conosciuta prima. L'adorazione definisce così il metro di valutazione per la nostra vita, che è ben diverso dalla considerazione del mondo. Essere discepoli del Signore non è uno scherzo, è un modo di vivere diverso che fa la differenza. Già l'adorazione esprime quello che è il contenuto del nostro tempo, un tempo riempito dalla presenza di Dio, un tempo che può essere vissuto pienamente solo con umiltà, un tempo in cui si crede che il diventare discepolo di Gesù Cristo è la massima realizzazione dell'uomo, un tempo in cui bisogna avere il coraggio della coerenza e il coraggio di pagarne le conseguenze, un tempo in cui l'unica cosa che vale è una fede professata. Adorare è comprendere, come scrive San Paolo ai Filippesi, che ogni perdita è un vero guadagno. L'unico guadagno che vale la pena in tutta la vita di rischiare fino in fondo. Ma l'adorazione è anche, ha un altro aspetto fondamentale, il darsi totalmente a Cristo rinnegando se stessi, avviene in pratica nel darsi al prossimo, anteponendo tutti a se stessi, perché il sacramento del fratello è veramente la via che il Signore ci ha indicato per legarci a Lui, per anteporre Lui a noi stessi, come Egli, dando la vita, ha anteposto se stesso a ciascuno di noi. Scriverà l'Apostolo Paolo ai Galati: mi ha amato e ha dato se stesso per me. Se adorare è mettersi davanti a Dio e accoglierlo col cuore, è anche vero che la sua presenza in noi crea uno spazio in cui si potrà solo amare. Questo spazio è il mio amore verso l'altro. L'adorazione, abbiamo visto, scava nel profondo del cuore, non lascia mai nulla di vuoto. Tutto è amato da Dio, tutto si trasforma in amore da donare. L'Apostolo Paolo, nel capitolo 12 della lettera ai Romani, ci mette davanti all'esigenza del dono totale di sé, che non può avvenire se non nella forma di una continua rinuncia a se stessi. E questa, per essere veramente umile, dovrà manifestarsi non tanto in pratiche ascetiche eccezionali o in una svalutazione della propria persona, fino a deprimersi, inibirsi, bensì in un generoso e gioioso servizio al prossimo. Questo è il frutto dell'adorazione. Imparare da Gesù Eucaristia, amare con la forza che viene da Dio, offrirsi in tutto quello che siamo e offrire ciò che siamo nelle mani del Padre. Adorare e avvertire la spinta dell'amore unico e misericordioso di Cristo, che ci esorta nella libertà del cuore a offrire il proprio corpo con tutto quello che siamo, e non solo la nostra intelligenza, ma tutto come sacrificio gradito, vivente a Dio. L'adorazione è un'offerta pura e santa della mia vita. l'esame che dobbiamo sostenere alla scuola eucaristica dopo ogni adorazione è una verifica di come e di quanto Dio può liberamente agire in noi. Come Gesù è giunto oltre all'annientamento della morte a nascondersi in un pezzo di pane per farsi il nostro cibo e bevanda per noi e farci diventare una sola cosa con Lui, così ognuno di noi è chiamato a impegnarsi e a non vivere più secondo la mentalità del mondo, a lasciarsi rinnovare nel pensiero, nell'anima, ma principalmente nell'umiltà. Se la vanità del cuore è sempre in agguato, è necessaria ancora di più l'umiltà. Adorare e camminare in umiltà di vita, senza valutarsi più di quanto conviene, cercando di amarsi l'uno gli altri con affetto fraterno, gareggiando nello stimarsi a vicenda, non essere pigri nel fare il bene, ma essere ferventi nello spirito, servire il Signore, adorare e essere lieti di servire il Signore, adorare e scoprire la forza di vivere per servire il Signore. Per questo non possiamo altro che invocare il suo nome. Signore mite ed umile, rendi il nostro cuore simile a tuo. Signore, donaci la vera umiltà, donaci quell'umiltà che non conosce confini, donaci quell'umiltà che non teme rivalità o gelosie, che non scade in un patetico vittimismo, in uno sterile avvilimento. Signore Gesù, noi ti adoriamo e ti preghiamo di guarire il nostro cuore. Aiutaci a vivere in piena verità questo momento e per vivere con grande umiltà insegnaci a riconoscere in quelle ferite l'occasione che ci dai per ritrovare te. Aiutaci a riconoscerti per quello che siamo, a credere che l'umiltà del cuore è davvero l'unica forza che vale la pena di conoscere. Aiutami a gustare quanto sei buono, Gesù, a godere dei tuoi immensi doni che vengono riversati in noi, a vivere in un continuo rendimento di grazia, a vivere con tutti la schiera degli umili della terra e da questa Eucaristia dare sempre lode e gloria al tuo santo nome, o Dio che ami l'uomo. E proprio per questo amore eterno, profondo di Dio, invochiamo su tutti noi, su tutta la Chiesa, sul mondo intero, la benedizione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù mio, Gesù amore.